Allora, vogliamo ripetere questa mattina insieme questa preghiera, che è abbastanza corta, non per un senso ripetitivo, così e basta, ovviamente riflettendo su ciò che stiamo dicendo. Vogliamo provare? Siamo pronti? Senza che nessuno caschi dalla sedia? Proviamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa è una preghiera fondamentale, perché Gesù ha dato questa preghiera ai suoi discepoli a suo tempo, in risposta ad un bisogno preciso dei discepoli. I discepoli vanno da Gesù, non sanno più che pesci pigliare, eppure erano pescatori, e a un certo punto dicono: Signore, insegnaci a pregare, perché avevano realizzato, stando vicino al loro maestro, che non sapevano un accidenti sulla preghiera. Eppure erano persone che pregavano. E Dio risponde con questa preghiera. Non è che dobbiamo pregare solo con questa preghiera, come qualcuno mi disse, io non prego più con mie parole perché qui Gesù dice di pregare così. Questo è un altro abuso che andiamo fuori da certi contesti, dal contesto generale della parola di Dio. Ma è una preghiera modello. Cosa vuol dire una preghiera modello? Una preghiera che ci dà una struttura, una preghiera che ci dà un insegnamento su qual è l'impostazione delle nostre preghiere. E allora, quando preghiamo, se vogliamo imparare dal Padre nostro, dovremmo cominciare a pregare prima. La priorità prima è Dio. Cosa dice la preghiera? Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ed è questa la prima parte della struttura della preghiera, che si divide in due parti. La seconda parte ci riguarda più direttamente, perché come vedremo questa mattina, l'altra volta abbiamo visto rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Adesso facciamo un piccolo passo indietro e questa mattina cercheremo di fare alcune considerazioni su dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo essere volati un attimo in alto e contemplare la magnificenza del nostro Dio, adesso scendiamo un attimo coi piedi più per terra. E questa discesa crea qualche problema. Come mai prima questa visione del regno, del nome di Dio, della volontà di Dio, ed ora scendiamo quasi, in un senso quasi a precipizio, sulle nostre necessità? Infatti colpisce come mai. Come mai la prima richiesta della seconda parte di questa preghiera è concentrata su dacci oggi il nostro pane quotidiano? Ripeto, questa impressione di caduta, di discesa, è più che mai soggettiva, ma non corrisponde alla realtà dal punto di vista di Dio. E qui c'è un problema molto serio, molto serio, molto molto serio, che io ho vissuto molto nella mia vita e non so se ne sono se mi sono già liberato totalmente. Ma noi abbiamo un problema, che è questo, che distinguiamo tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Ora, una distinzione di massima credo sia lecita, ma distinguere il sacro dal profano, che è l'impostazione greca, e noi siamo influenzati da questa mentalità greca, ci porta a fare delle sezionature, il cerchio profano chiuso, il cerchio sacro. Allora, che cosa ci porta questo discorso? Ci porta che noi, per tornare al discorso di iniziale di stamattina, siamo concentrati a vivere per il Signore nella cerchia del sacro. Allora cominciamo a metterci la domenica, il culto e tutti alcuni servizi specifici, ma tendiamo ad escludere le cose pratiche, le cose materiali con cui siamo coinvolti o a cui siamo coinvolti, il nostro lavoro, la scuola, ad esempio, la gestione del nostro tempo libero. E allora cominciamo ad andarci imbarcare su codici, il cristiano è giusto, è sbagliato, che vada al cinema, che non ci vada, che vada a teatro, che non ci vada, che giochi a calcio, che non giochi a calcio, o che giochi a bocce, o giocate tutto a quello che volete, purché qualche volta giochiate. Capite qual è il problema? Facendo così, noi facciamo entrare il Signore soltanto in ciò che definiamo sacro, ma in ciò che è definito profano non ce lo facciamo entrare, perché cosa interessa al Signore di entrare nelle cose sacre, nelle cose profane? Allora cominciamo a escludere il Signore dal nostro lavoro, dalle nostre problematiche, dalle decisioni pratiche della nostra vita, e così ecco che i due settori continuano a distanziarsi sempre di più. Io credo fermamente, da ciò che ho capito, è vero che ho capito poco, ma qualcosa ho capito, che il piano di Dio è che tutto assuma un carattere sacro. La sua presenza fa diventare un luogo santo anche il deserto. Vi ricordate l'esperienza di Mosè? Dio può far diventare santo ciò anche il deserto. E questo è il concetto che dobbiamo avere. Una cosa banalissima sulla quale i cristiani a volte anche si scontrano e fanno discussioni che non finiscono più e poi dopo, vabbè. Mangiare e bere, per carità. Mangiare e bere, una cosa di cui non si deve parlare, perché fa parte del profano, capite? Ecco il concetto. Ma cosa dice la parola di Dio? Dice che anche il mangiare e il bere, e qui è collegato il nostro tema, il pane quotidiano, può essere fatto e deve essere fatto alla gloria di Dio. Prima Corinzi 10:31. Fate tutto, dice, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, anche andando a giocare a tennis, fate tutto alla gloria di Dio. Questo deve essere il concetto che entra nella nostra testa. Prima di stabilire i codici, questo si fa, questo non si fa. Perché Dio, che è un Dio totale, il Dio dell'universo, è interessato al benessere di tutte le sue creature. Quindi non c'è nulla di profano nel chiedere a Dio, dacci oggi il nostro pane necessario o quotidiano. Non solo non è profano, è un'espressione di fede, è un'espressione di comunione con Dio. Cerchiamo di entrare nel significato di questa richiesta. Il testo di Matteo, che che è quello a cui in genere facciamo riferimento quando parliamo di questa preghiera, è tradotto in modi diversi. Cerchiamo di arricchire queste traduzioni. Allora, generalmente la nostra Bibbia dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma c'è una notazione in fondo pagina che dice necessario. Altre traduzioni dicono sufficiente. Altre traduzioni dicono dacci oggi il nostro pane per domani, piccola prospettiva di programmazione. Oggi ce l'abbiamo, Signore, per favore, daccelo anche per domani. Dacci oggi il nostro pane per il giorno che viene. Ma in ogni caso, vedete tutte queste traduzioni come possono arricchire quello che è il testo originale? Il punto centrale è che Dio provvede per i nostri bisogni. Questa è la lezione, questo è l'insegnamento. Adesso viene fuori una domanda. Ma quando dice il pane, si riferisce solo al pane e basta o anche pane salame, ad esempio? Mi sembra dal concetto generale della scrittura, sempre per quello che ho capito, è che questa limitazione del pane non sia corretta. È naturale. Quello che si chiede con il pane, ripeto, è che ciò che Dio provveda a ciò di cui io ho bisogno per il mio sostentamento di ogni giorno. Questo è il concetto. È interessante notare uomini di Dio eminenti che cosa hanno scritto, che cosa hanno detto su questo tema. Credo che sia importante. Al di là dei suoi limiti, a me piace molto Lutero, sia perché è stato un riformatore, sia perché è uno che pensava col suo cervello e al di là di alcuni errori che ha fatto, ha detto delle cose interessanti. Allora, Lutero, nel suo catechismo breve, così si chiama, qualcosa che lui ha scritto, a proposito di questo tema, cioè del pane quotidiano, lui dà questa definizione. Pane quotidiano è tutto quello che appartiene alla necessità e al sostentamento della mia vita o delle nostre vite. Allora, c'è il pane, quindi il mangiare, ci può essere quindi il bere, e poi vediamo un aspetto anche di questo, il vestire, la casa, questo è il pensiero di Lutero, sto ripetendo, i campi, lui diceva, il bestiame, qualche soldino, una buona moglie, dei buoni figli, dei buoni servi per chi ha un'azienda, il buono e fedele magistrato, il buon stato della Repubblica, la pace, la salute, la modestia, l'onore, i buoni amici e altre simili cose. Allora, forse Lutero si è lasciato prendere un po' la mano e si è allargato un po' troppo. Però è chiaro che questa proposta, forse troppo ampia, credo però che sia ben orientata. Il credente può e deve chiedere a Dio tutto quello che è necessario per una vita degna. E adesso siamo finiti in un altro problema. Che cos'è una vita degna? Ovviamente il soggetto può essere relativo, può essere molto soggettivo. Pensiamo un attimo all'uomo preistorico. Pensiamo un attimo all'uomo di 2000 anni fa e pensiamo a noi oggi, a noi oggi, a noi oggi. È chiaro che c'è una differenza tra questo concetto di necessario per l'uomo preistorico, per l'uomo di 2000 anni fa, per noi oggi. Lo capiamo questo? Per l'uomo preistorico, quando aveva risolto le sue necessità biologiche, aveva risolto tutto il problema, perché credo, cioè io non ci sono stato, ma da ciò che capisco e leggo, ciò che è il punto Il problema era quello. Per l'uomo di 2000 anni fa, che viveva in un certo contesto, sicuramente si sono aggiunte delle cose, ma non siamo ancora all'uomo di oggi, alle nostre necessità, perché il progresso culturale, tecnologico, ci ha portati a considerare delle cose necessarie che a suo tempo magari non lo erano. Per me un'automobile oggi è una cosa indispensabile. Non è un lusso. Il lusso può essere se scelgo tra un'automobile più normale o una Ferrari. Allora questo è un altro discorso. Il punto è questo. Ognuno di noi deve inquadrare l'argomento e deve determinare il suo concetto di una vita degna e tracciare, qui credo sia il punto, quel confine tra ciò che è necessario e ciò che è superfluo. Su questo dovremmo riflettere, fra ciò che è decoroso e fra ciò che invece è sontuoso. Io credo che come cristiano devo, alla luce di questa preghiera, evitare due casi estremi, che sono tutte e due pericolosi e tutte e due sbagliati. Da una parte, quello di un'austerità ingiustificata. Dall'altra parte, quello di un consumismo sfrenato. In quanto cristiani non credo che siamo chiamati a vivere la nostra vita spirituale come un qualcosa che ci porta a privarci di molte cose lecite, buone e raccomandabili. Io non vedo questo concetto nella scrittura, analizzando tutta la rivelazione, sempre per ciò che ho capito. Però devo stare attento al pericolo estremo, opposto. Cioè una voglia smisurata, un'ansia di possedere sempre di più certe cose perché gli altri ce l'hanno. Io chiamo la televisione con quelle sue stupide e cretine pubblicità che vengono fatte. Quelle poche volte che le vedo veramente mi fanno. E noi rischiamo di diventare schiavi di queste cose. Questo è il punto. Rischiamo di diventare schiavi di questi mezzi di comunicazione che in sé sono buoni, ma ciò che propinano, la mentalità che c'è dietro, che è quella che invece non va e noi dovremmo discernere. Perché sapete qual è il problema? Il problema è questo, che si sta imponendo sempre di più nella nostra società quella misera e sciocca, per non dire cretina, concezione sul valore della persona. Tu vali in relazione a quanto possiedi. Questo noi dovremmo combattere, quello sì. Qui dovremmo opporci. E ognuno di noi deve arrivare alle sue conclusioni dopo un sincero esame di coscienza. Ma una cosa è chiara, quando chiediamo il pane non possiamo dimenticarci della richiesta appena precedente. Qual era? Sia fatta la tua volontà. Ecco perché prima dobbiamo memorizzare i tre punti centrali. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Se abbiamo ben chiaro nella mente questi concetti, allora avremmo anche il giusto equilibrio nel chiedere e nell'aspettarci il pane quotidiano e tutto ciò che può essere legato al discorso del pane. Solo così la nostra richiesta sarà una richiesta responsabile. Io credo che è nella volontà di Dio che noi abbiamo quanto ci serve e che ne godiamo. Vi do una bella notizia. A questo proposito appena mia figlia mi libererà, in quanto adesso sta abitando a casa mia, e si porterà via il suo computer, se volete dire alleluia lo potete dire, comprerò un computer. E ritengo che questo computer, che non ho fino ad oggi, lo uso in ufficio per cose specifiche ma non a casa, faccia parte del concetto del pane quotidiano. Ecco perché ho studiato questa preghiera, per cercare di giustificare l'acquisto del computer. C'è un testo bello in Prima Timoteo 6,17 che lo andiamo a leggere un attimo, perché credo che a volte faccia bene leggere anche questi testi senza dimenticare i testi che possono dire cose leggermente diverse, in modo da metterle insieme e acquisire quell'equilibrio che dobbiamo acquisire. Prima Timoteo 6,17. Questa lettera di Timoteo ci entrerà nel cervello. La seconda in questo caso, ma adesso io ho citato la prima proprio per non esagerare. Prima Timoteo 6,17. Leggo il contesto, la prima parte, ma è la seconda parte che vorrei rimarcare. Dice qui Paolo, scrivendo a Timoteo, ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio. E adesso qui voglio arrivare, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Ecco la mentalità greca che arriva. Guai, non posso godere di qualche cosa, no, devo sempre essere rigido perché sennò pecco. Questa è la mentalità greca, ma non è la mentalità di Dio, soprattutto la mentalità ebraica. Sapete cosa facevano gli ebrei? Quando bevevano la grappa al moscato, l'equivalente, ah che buona, grazie Signore, questo è il concetto che dovremmo avere. Poi dall'altra parte la Bibbia ci dice di non ubriacarci, è logico, non sto dicendo adesso, non vorrei che tutti mandassero a casa di qui e oggi succedesse il finimondo, io non vi ho autorizzato a tutto questo. La natura, che è opera di Dio creatore, è sufficientemente ricca perché nessuno rimanga con la fame, ad esempio. E voglio dire, ribadire un concetto che ho già detto in altri contesti, che la povertà nella quale vivono molti popoli non è dovuta a mancanze di risorse naturali. No, 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 togliamocelo dal cervellino, o cervellone, secondo quello che sia. Non è così. Ma è dovuto all'egoismo e alle ingiustizie che ci sono fra di noi e fra gli uomini. Questo è il problema. Vi ho già detto qualche volta che ho letto su un articolo che non ricordo più, dove c'era un rapporto della FAO, che è questa organizzazione che si occupa di dar da mangiare, dove diceva che erano rimasti lì nei magazzini, quindi poi alla fine penso buttati via, un sacco di cose, di materiale, di cibi. Due pagine dopo c'era un articolo dove diceva quanta gente stava morendo in Africa o di qui o di là. Allora come la mettiamo? Di chi è la colpa? Di Dio che non sa provvedere, o la colpa è nostra? Perché molti hanno troppo e altri hanno troppo poco. Questo è il problema. Non è che Dio non provvede per i bisogni dell'umanità, è che noi nel nostro stupido peccato non sappiamo distribuire bene le cose, perché siamo egoisti. Tutto per me e niente per te. Questo è il concetto. Un'altra esperienza. Parlavo con Antonio Licata, che è uno di quei carcerati che sto visitando a Vercelli, e lui mi diceva, qui oggi, a quel tempo, adesso molti sono usciti per l'indulto, siamo circa 300 carcerati, ogni giorno passa il carrello per 300 carcerati, e nessuno si occupa nel vedere o nell'analizzare quanti di questi carcerati invece, attraverso lo spaccio interno, hanno già fatto acquisti per conto loro e hanno mangiato per conto loro. Quindi 300 porzioni, magari 100, 150 venivano usate. Tutto il resto sapete che fine fa, anche per le leggi che ci sono restrittive attuali? Buttate nell'immondizia. E in Africa abbiamo gente che muore di fame. Ma è colpa di Dio? No, è colpa di quel furbacchione di direttore dell'organizzazione carceraria, dei nostri politici, che Dio li benedica, eccetera, eccetera, eccetera. O cerchiamo di osservare Gesù, mamma mia, il tempo corre, sto finendo, cerchiamo di osservare Gesù nel suo ministero terreno. Mi pare evidente la sua costante preoccupazione per le necessità delle persone. Lo vediamo dare da mangiare alla folla che lo seguiva. Curiosamente, questo è anche qualche cosa di curioso, alle nozze di Cana provvide anche il vino. E che vino! Penso che fosse il barbaresco della migliore annata, il vino che berremo nel cielo. Questo non è scritto nella Bibbia, lo dico io. Questo avvenimento mi fa pensare che ci siano occasioni in cui il pane non basta, si ha bisogno anche del vino. In che senso? Mettiamo il contesto. Chi sta facendo la scuola biblica ride perché sa che questa parola ce l'abbiamo nella testa, che ci abbiamo la testa grossa come non so cosa, ma è vero, il contesto. C'era una festa di matrimonio. Gesù vuole contribuire alla felicità umana, perché nella festa di matrimonio se manca il vino è quasi come se mancasse la sposa, cioè voglio dire, è finito quasi tutto, anche qui senza eccedere. Allora, perché Gesù a un certo punto dà questa possibilità di avere ancora vino e di un vino che non credo che si sia mai più bevuto, talmente era buono? Proprio perché a volte abbiamo bisogno anche di un qualche cosa di più per dare a questa vita quel sapore esistenziale, che qualche soddisfazione ogni volta, ogni tanto, no? Enrico, tu che sei appassionato di trenini, se qualcuno ti regala un bel trenino non ti fa dispiacere, penso, no? Ma lo prendi come un segno, un regalo proprio, una cosa che non è indispensabile, ma dà quel sapore di contentezza che ogni tanto abbiamo anche bisogno. Dio conosce tutto quello di cui abbiamo bisogno, però conosce anche i pericoli inerenti alle nostre privazioni. Alle nostre privazioni. Un eccesso di povertà o circostanze calamitose, per usare un termine che è caro al nostro caro Battista, calamitose, sono il terreno più adatto perché nascano problemi. Siamo convinti di questo? Problemi fisici, emotivi e che possono collegarsi anche a problemi spirituali. È vero che il cristiano può dire come l'apostolo Paolo: io sono contento dello stato in cui mi trovo, ho da mangiare, bene, sono contento, non ho da mangiare, ho da mangiare, bene, ringrazio Dio. E poi dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, quella famosa frase che noi mettiamo sempre fuori contesto, ma questo è un altro discorso. Dobbiamo essere realisti, una persona che è sottoposta a prolungate e difficili privazioni è esposta a cadere vittima anche del dubbio e dello scoraggiamento. Cerchiamo di guardarci attorno. Non voglio sempre fare solo un esempio, ma siccome è così vicino a noi, vi invito ancora una volta a pensare ai disagi della nostra cara Monica. Disagi su disagi su disagi su disagi su disagi. Il problema, quando parlo con lei, è di poterla incoraggiare, perché tutti questi disagi la portano a dire: ma Dio, dove è andato a finire? C'è o non c'è? O è sparito? O è una mia illusione? Capite? Ecco perché dobbiamo pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Impariamo a farlo. Perché se l'abbiamo sempre avuto fino ad oggi, non è scritto da nessuna parte che da domani possiamo continuare ad averlo. E allora preghiamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. C'è il rischio che chi non ha il pane quotidiano possa cercare di risolvere i suoi problemi ricorrendo a mezzi illeciti. Se l'abbondanza porta con sé dei pericoli, e lo sappiamo, la povertà non è meno pericolosa. Infatti il saggio Agur, libro dei proverbi, che noi abbiamo preso l'impegno di leggere una volta ogni 3 mesi, dice: non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: ormai ho mangiato, sto bene. Chi sei, Signore? Vai, tu stai di là che io sto di qua, perché sono sufficiente a me stesso. Oppure, diventato povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Proverbi 38 e 9. Dio, come vedremo nell'ultima richiesta, non vuole che i suoi figli soccombano alla tentazione. La sua volontà è la volontà di un padre. È quindi giusta, e concludo, la preghiera che chiede quello di cui abbiamo bisogno. Gli uomini lottano per il pane, gli uomini si scannano per il pane. Noi, come cristiani, lo chiediamo in preghiera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ovviamente il fatto di pregare non esclude che siamo totalmente coinvolti a livello pratico in questa preghiera, cioè di ottenere questo pane. Perché se preghiamo dacci oggi il nostro pane quotidiano e poi ce ne stiamo in poltrona a poltrire, credo che c'è qualche cosa che non funziona. Ultima annotazione: dacci. Perché non dice dammi oggi il mio pane quotidiano, ma dice dacci oggi il nostro pane quotidiano? Perché questa forma plurale? Perché non posso solo pensare al mio pane, né posso sentirmi soddisfatto ricevendolo, se il mio fratello ne è privo, colui che è vicino a me. L'aggettivo nostro mi vincola ai miei fratelli e ai miei simili. È chiaro? Noi non siamo padroni di ciò che abbiamo, siamo semplicemente amministratori. Se abbiamo perso questa visione, non preghiamo la preghiera del Padre nostro. Lasciamo perdere, perché rischiamo di diventare ipocriti. Io non sono responsabile, e neanche voi siete responsabili, o Dio vi chiederà conto, se avremo risolto il problema della fame in India o in qualche parte in Sudafrica. Ma Dio ci chiederà conto di come avremo gestito i nostri beni con chi è vicino a noi. Ricordate quell'uomo della parabola? Il ricco sprecone e Lazzaro? Non è stato accusato perché lui, che aveva tanti beni, non ha risolto il problema di tutta la società vicino a lui. Gli è stato chiesto: dimmi una cosa, cosa hai fatto di Lazzaro, di quell'uomo che sedeva tutti i giorni vicino alla tua mensa? Lì è caduto, lì. Quindi non abbiamo mire lontane, troppo ampie, eccetera, ma chiediamoci, quando diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, chi è il Lazzaro di turno vicino a me? E che Dio ci benedica.